Buonasera a tutti e innanzitutto buon anno, buon 2015, il più cordiale benvenuto a Chiara Lalli, docente di logica e filosofia della scienza, Università Sapienza di Roma, prima facoltà di medicina e chirurgia. Docente di, scusate la voce, che è sempre peggio, docente di epistemologia delle scienze umane, Università di Cassino, facoltà di lettere e filosofia, filosofa quindi e giornalista. Per le sue pubblicazioni ricordiamo Buoni genitori, storie di mamma e di mamme e di papà di ieri, di 2009, C'è chi dice no, dalla leva all'aborto, come cambia la versione di coscienza, 2011, La verità, vi prego, sull'aborto, 2016. Con noi Cristina Scaletti, laureata in medicina, apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, grazie soprattutto ai suoi studi sulle malattie autoimmuni rare, ricerche che sono state la prova naturale del suo carattere, con il principale obiettivo di rendere migliore la vita degli altri, le stesse motivazioni che l'hanno portata in politica. Il libro che offre Chiara offre oggi alla nostra riflessione, secondo le mie forze e il mio giudizio, è un'analisi a tutto campo sui temi del fine vita. Pone la questione in termini essenzialmente filosofici, richiamando il dibattito internazionale, uno dei pochi passi in cui cita un religioso, il francescano americano, lo fa in termini positivi, per la critica bello espressa nei confronti dell'equivoco concetto di accanimento terapeutico, non casualmente in voga soltanto nel nostro paese. Come diceva Gaetano Salvemini, i clericali con la tonaca sono spesso assai più tolleranti di quelli senza tonaca. Se rifiutiamo di rispettare la volontà precedentemente espressa di un individuo che non è più in grado di esprimerla o di averla perché il suo sistema nervoso centrale è gravemente compromesso, quali regole dovremmo seguire? Non è preferibile rispettare quella sua volontà, seppure espressa nel passato, invece che ignorarla? Per quale ragione dovremmo avere la pretesa di pensare che avrebbe cambiato idea o che la nostra decisione sia migliore della sua? Molto interessanti le pagine, e non posso fare a meno di dirlo subito, su Magris, che fa un'apologia della vita a tutti i costi e che, sembrando rifiutare l'eliminazione dei malati, anche quando sono loro stessi a chiederlo naturalmente, non può certo ammettere l'eliminazione in assenza di un consenso. Un articolo particolarmente sintomatico del suo pensiero è stato pubblicato sul Corriere della Sera il 10 dicembre 2006. Staccare la spina, no al supermercato volare.
Vai, così meglio. Buonasera a tutti, un ringraziamento speciale ovviamente ad Anna per avermi invitato, ma soprattutto per l'ostinato coraggio con cui continua a regalare a questa città, a questa regione, all'Italia tutti, una manifestazione, un evento culturale reiterato come Leggere per non dimenticare. Una manifestazione unica nel suo genere perché davvero, oltre ad arricchire la cultura e la conoscenza complessiva di tutti noi, riesce a stimolare un dibattito su dei temi spesso spinosi, su degli argomenti non sempre banali, come quello di questa sera, un argomento che davvero avrebbe bisogno di tutta l'interlocuzione, di tutta la dialettica possibile da parte di tutti noi, ma avrebbe bisogno soprattutto di tutta la dialettica, di tutta l'interlocuzione possibile da parte di chi deve legiferare, che invece sotto questo aspetto, nonostante esista una proposta di legge di iniziativa popolare depositata, ancora ad oggi non c'è mai stato un dibattito concreto e presente sul trattamento del fine vita. Io mi sono da sempre battuta come medico ma anche come politica per i diritti e ho sempre sostenuto che il nostro paese, oltre ad avere uno spread economico mostruoso, ha anche uno spread dei diritti civili incompatibile con un paese che si voglia definire civile rispetto agli altri paesi europei. Se in questo paese si vuol divorziare, avere il divorzio breve, si deve pensare di andare in un altro paese europeo. Se in questo paese si voleva, ora per fortuna è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, la Corte dei Diritti dell'Uomo, se si voleva ricorrere alla procreazione assistita, bisognava andare in un altro paese. Se si vuole ricorrere alle unioni civili oppure ai matrimoni per persone dello stesso sesso, bisogna andare in un altro paese. Se bisogna ricorrere purtroppo all'eutanasia, bisogna andare in un altro paese. Questo crea di per sé una mancanza di civiltà assoluta, ma soprattutto crea una disparità, perché chi ha i mezzi per poterlo fare è in grado di andare via, chi non ha i mezzi per poterlo fare è costretto a rimanere in un paese che non garantisce i diritti. La garanzia del diritto è un principio fondamentale, non solo costituzionalmente sancito, per evitare che si creino diversità fra i vari personaggi che popolano ovviamente il paese, ma è una garanzia della libertà di scelta e soprattutto la tutela e la garanzia del diritto di un altro non lede minimamente i diritti della persona che viene in qualche modo interrogata dal dubbio, ma questo diritto in qualche modo potrà lederli? No. Ogni diritto è un diritto acquisito per la comunità intera, e questo è un valore imprescindibile che deve essere sottolineato, perché arginare un diritto di un'altra persona significa in qualche modo limitare sempre di più anche la libertà di noi stessi, del principio fondamentale secondo cui la legislazione europea, ma anche quella internazionale, si sta muovendo proprio per ridurre le discriminazioni tra i vari paesi e proprio per ridurre la percezione di una diversità di trattamento delle persone all'interno non solo degli Stati membri dell'Europa, ma anche della comunità internazionale. Per quanto riguarda il tema di oggi, ringrazio anche io Chiara Lalli per aver scritto questo libro, ma non solo, per aver scritto anche i libri precedenti, che si muovono ovviamente anch'essi sui binari dei diritti. La ringrazio per essere qui, perché è un buon momento, credo, per porsi delle domande, per interagire su quello che è uno dei temi che attualmente confligge forse maggiormente con l'aspetto dei cosiddetti temi eticamente sensibili, quello appunto dell'eutanasia, quello del trattamento del fine vita. L'Italia è uno dei pochi paesi europei dove l'eutanasia, sia attiva che passiva, è totalmente vietata, insomma, cioè esistono paesi in cui in qualche modo l'eutanasia passiva è tutelata, esistono paesi in cui, come il Belgio, l'Olanda e la Svizzera, in cui è addirittura legalizzata anche la forma attiva. L'approccio che ci deve essere nei confronti di un tema così complicato non può essere un approccio ideologico, ma deve essere necessariamente un approccio che deve avere un percorso legislativo definito. L'assenza di una legislazione in tutti i temi che riguardano i diritti, che riguardano le libertà individuali, porta alla clandestinità dell'esercizio dello stesso. Quando non era legalizzato l'aborto, c'erano gli aborti clandestini, che era una piaga mostruosa per l'intero paese e per tutti i paesi dove appunto si compieva questa pratica, per ovviare a quello che appunto era il tentativo, la volontà dell'aborto. La garanzia della libertà dell'altro conferisce appunto la possibilità di scelta, che è questo che sta alla base dell'essere democratici in uno Stato, di quella garanzia costituzionale che tra l'altro è un assetto legislativo preordinato rispetto alle nostre stesse leggi. Basti pensare che sulla legge 40, che era quella appunto che vietava in Italia la fecondazione assistita, che è stata smantellata piano piano, inizialmente, ora ultimamente addirittura si può fare la fecondazione eterologa, inizialmente era impossibile non fare la diagnosi preimpianto su agli embrioni che dovevano essere impiantati nell'utero, quindi in pratica se si era affetti da una malattia genetica non si poteva sapere se l'embrione che veniva impiantato nell'utero era un embrione sano o un embrione malato. Su questo per fortuna si è pronunciata l'Europa, che ha detto che tutto questo era lesivo nei confronti della dignità e della libertà dell'uomo, oltre che profondamente offensivo verso quella libertà di scelta, verso quel diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti noi. Tanti di questi temi credo che vengano approcciati da un punto di vista ideologico, soprattutto da coloro i quali non ne hanno un'esperienza diretta. Perché chi per esperienza diretta o per professione o perché ha un familiare o perché ha un amico o perché ha qualcuno vicino che gode dell'assenza, quindi che gode in senso ovviamente di provocazione rispetto al termine successivo che è l'assenza, che quindi non può usufruire della presenza di un diritto, capisce la sofferenza incolmabile che si ha e il senso di disparità enorme. Io faccio un lavoro che mi pone quotidianamente a contatto con il tema della sofferenza, con il tema del dolore, con il tema della malattia, con il tema della cura, con il tema della guarigione, senz'altro. Ed è, mi occupo appunto di malattie rare, che sono appunto patologie estremamente poco frequenti singolarmente, ma che colpiscono un'ampia gamma di popolazione, perché ovviamente sono molte le malattie rare. E c'è un aspetto che poco si sottolinea e che dovrebbe essere, secondo me, stressato, che dovrebbe essere la motivazione principale per cui lo Stato deve dotarsi di una legge sull'eutanasia. Di fronte all'abisso dello strazio, della sofferenza, del dolore, che non è nemmeno sofferenza e che non è nemmeno dolore, ma è veramente uno strazio da parte di chi lo subisce e da parte dei familiari che lo accompagnano, non si può più sostenere che la vita sia un dovere. Il fatto che la vita sia un diritto non fa discendere da questo che la vita debba essere un dovere. Di fronte a sofferenze inaudite, di fronte alla chiara volontà del paziente di porre fine a questa sofferenza, non si può garantirgli questa libertà di scelta, perché rientra non solo nel principio dell'autodeterminazione, ma anche rientra in quel principio della compassione fondamentale che deve animare la scelta. Ma tutto questo deve essere legiferato. In tanti stati in cui l'eutanasia è stata legalizzata, addirittura si registra un contenimento del ricorso alla pratica, perché ovviamente laddove esistono dei parametri certi, delle indicazioni precise, laddove è chiaro il percorso da seguire, tutto questo viene monitorato talmente tanto bene che non si ricorre all'esasperazione di un gesto assolutamente solitario, come molto spesso esiste qui in Italia, un gesto solitario, oppure un gesto che ha una compliance dell'ambiente familiare, ovviamente, perché non può sopportare di vedere il parente così sofferente. In alcuni paesi esiste anche un'altra forma di eutanasia, che è quella appunto l'eutanasia neonatale, in cui bambini che ovviamente nascono con malattie talmente tanto gravi, il medico, con il consenso dei genitori, di fronte a una patologia irreversibile con prognosi e diagnosi certa, può ricorrere a questa forma di eutanasia, e lo fa, lo spiega chiaramente il medico che ha introdotto il protocollo attraverso cui si accede, perché gli era stata fatta inizialmente una richiesta da parte dei genitori di una bambina affetta da una malattia rara, l'epidermolisi bullosa, una malattia che nella sua forma distrofica più grave non permette al bambino neanche di essere toccato, perché provoca lesioni così gravi che ovviamente rendono incompatibile con una dignità, una qualità di vita importante. E loro non poterono farlo, volevano ma non poterono farlo perché la legislazione lo impediva. Dopo che la bimba è morta, ovviamente in preda a sofferenze indicibili, allora hanno deciso sulla base di questa drammatica esperienza di buttare giù un protocollo che appunto ha tutta una serie di riferimenti, che ovviamente prevede il consenso di entrambi i genitori, come dicevo prima, una diagnosi certa, un medico esterno che anche lui decide, insomma ci sono tutta una serie di passaggi che racchiudono quello che è un atto necessario, cioè legiferare quello che altrimenti le persone fanno o altrove o da sole. Questo credo che sia l'aspetto fondamentale da tenere presente, e non si può nemmeno ricorrere in maniera, come spesso viene fatta purtroppo dai fautori della vita per forza, a ideologie legate alla naturalità, bisogna che sia naturale, bisogna che la morte proceda secondo un percorso naturale, perché niente della medicina è naturale, no? Molto spesso le nostre terapie, se non ci fossero, naturalmente determinerebbero ovviamente il decesso delle persone, ma laddove la medicina serva per guarire, laddove la medicina serva per alleviare, laddove la medicina serva per avere un chiaro obiettivo, ha un senso profondo, laddove questa confligga profondamente con il volere della persona e con l'oggettività del suo stato, allora si pone, si apre il tema immenso, che è quello del come fare e del cosa fare. Per questo è necessario appunto che si arrivi in Italia a una legislazione. Mi viene spesso da sorridere ogni volta che si pone il tema di un diritto in Italia, che la maggior parte delle persone che ovviamente non hanno piacere ad affrontare il tema si solleva e dice: ma ci sono problemi più importanti in Italia. È non solo di un'ipocrisia profonda, ma soprattutto non tiene conto dei problemi reali delle persone, perché questi sono i problemi reali delle persone: la sofferenza, la straordinarietà, l'emergenza, la quotidianità, tutto quello che ha a che fare con il dolore, la sofferenza, la malattia, il riconoscimento di una libertà, sono problemi urgenti per una popolazione che deve sentirsi rappresentata in toto da un paese. Io avevo piacere, tra l'altro l'aveva suggerito Chiara Lalli, però poi mi sono fatta prendere dal discorso, una forma di interazione con lei, ponendole anche qualche domanda, anche per stimolare insomma il pubblico a partecipare a questo, che è un dibattito tutt'altro che scontato, perché nessuno ha verità certe, però senz'altro la libertà dell'individuo, quella sì, è una libertà certa. Volevo una verità. Volevo chiedere a Chiara come è arrivata ad interessarsi in maniera così profonda ad alcuni dei temi che lacerano così in maniera così importante la società, soprattutto italiana, che sono i temi dei diritti, soprattutto dei diritti collegati a tutte quelle persone, in particolare quelli legati alla salute. Lei si è interessata ovviamente anche ai diritti civili altri, insomma, però ecco, quelli legati al tema della salute. Volevo capire qual era stato il suo percorso e qual è stato il suo primo approccio, e se poi è cambiato nel corso delle esperienze, della conoscenza delle cose. Grazie. Grazie a tutti.
Intanto buonasera. Sì, acceso. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, l'inizio, da dove comincio? Proprio dall'inizio. L'inizio, io vengo da studi filosofici, quindi non tecnici, non medici, e all'inizio, insomma, ovviamente, come spesso accade, non avevo un'idea definita del dominio che mi sarebbe piaciuto approfondire. Mi sono laureata in filosofia morale e ho cominciato a interessarmi sempre più di quella che si potrebbe chiamare filosofia applicata, quindi poi ho sempre un po' di ritrosia a usare il termine bioetica, che poi sarebbe forse un termine più adatto, ma la ritrosia è motivata dal fatto che molto spesso, e soprattutto nei dibattiti italiani, la bioetica è quasi diventata una specie di cane da guardia dei diritti, tutto quello che non si può, non si deve dire, non si può fare, tutto un elenco di no. Quindi ogni volta che sto per dire appunto bioetica, mi viene sempre da dire: forse il tentativo potrebbe anche essere quello di di attribuire a questa parola un significato meno angusto, meno claustrofobico, perché di fatto in origine la bioetica nasce come una riflessione su tanti dei temi che tu già hai nominato, è una riflessione morale, di ambito morale, ma che ha una intrinseca e molto affascinante apertura a molte altre discipline, cioè un incontro tra discipline, perché naturalmente ogni volta che andiamo a discutere di fine vita, ma anche di altre questioni che sono l'interruzione volontaria di gravidanza, anche le stesse adozioni, il concetto di famiglia, oppure le questioni dei trapianti, la morte cerebrale, ci sono tantissimi esempi che potremmo fare per allungare l'elenco, insomma ogni volta che andiamo a discutere di queste questioni dobbiamo portare competenze diverse, non si può, no, avere la presunzione, intanto avere la presunzione di sapere tutto, questo è anche forse un altro elemento che dovremmo ricordarci, e poi l'aspetto, come dicevo prima, affascinante è proprio che ci si dovrebbe incontrare e venendo da prospettive diverse, e qui torno anche alla tua domanda, perché in realtà la mia prima curiosità per la bioetica è stata proprio questa, cioè venendo da filosofia avevo voglia di incrociare altre competenze, quindi soprattutto quelle mediche, ma poi anche quelle giuridiche, senz'altro, perché dobbiamo discutere anche, no, gli aspetti giuridici, visto che spesso c'è bisogno di una normativa che garantisca, possibilmente in una prospettiva liberale, garantisca il più possibile le scelte, ma che anche tenti, perché questo è sempre l'ideale, di stabilire un parametro che sia il più stabile possibile, no? Mentre tu parlavi dell'assenza della legge, oltre ad avere sempre un po' timore che il Parlamento discuta, perché la legge 40 è l'ultima legge che abbiamo in merito, comunque su un argomento simile, ed era una legge terrificante, mi veniva però anche in mente qual è il rischio dell'assenza di una legge chiara, cioè che ogni volta che intanto questo rimandare e questo richiamare, no, presunte questioni più importanti, beh, insomma, dimentica che nel frattempo noi nasciamo, moriamo, ci ammaliamo, succedono delle cose, insomma, non si può rimandare ai prossimi 200 anni. Ma la questione è anche che se ogni volta che dobbiamo, stiamo provando a reclamare un diritto, una libertà di scegliere, dobbiamo andare in un tribunale, da un giudice, il rischio è che cosa accadrà? Che dipende da chi ti capita. Allora, può capitarti un giudice liberale che ha un interesse o che sa di cosa sta parlando, e qui di nuovo entra il problema dell'intreccio di discipline. Non è detto che un giudice abbia fatto una riflessione approfondita degli studi sull'eutanasia o su Ippocrate, che spesso viene nominato, poveretto, a sproposito, quando si parla di vita, no? Si dice al giuramento di Ippocrate, poi magari ci torniamo perché è interessante, insomma. E succede, mi veniva in mente l'ultimo degli scempi riguardo al caso Stamina, succede che ogni tribunale che decide, decide come vuole lui, e questo è molto rischioso ogni volta che frammentiamo in questo modo i diritti, ogni volta che i parametri vengono abbandonati alla corrente di chi capita, è molto rischioso, perché appunto dobbiamo sperare di incontrare qualcuno che capisca quello che stiamo chiedendo, e dobbiamo sempre un po' dire forse grazie, no? È quello che succede anche negli ospedali quando ci troviamo, penso anche al problema, anche qui sembrano mondi molto diversi, in realtà è il problema del non riconoscimento di alcune famiglie, di alcuni diritti, ti aggrediscono violentemente quando per esempio il tuo compagno o la tua compagna è in un reparto di terapia intensiva e non ti fanno entrare se non sei sposato. Banalmente, non ti danno informazioni, o magari vanno a pescare un parente con cui tu non hai a che vedere da anni e a cui non vorresti, no, delegare la decisione neanche del colore di una tenda, figuriamoci se vogliamo attribuire, no, a qualcuno con cui non condividiamo più la nostra vita una questione così importante come quali terapie, se procedere con le terapie, se interrompere con le terapie. Insomma, entriamo veramente in un mondo in cui ci sarebbe bisogno di un'indicazione un po' più chiara, di una garanzia un po' più omogenea di quella che c'è. Peraltro anche forse ci sarebbe anche bisogno di un ripasso di alcune delle garanzie. Partirei dalla norma, perché naturalmente potremmo anche discutere dei profili più nebbiosi che sono quelli morali, però credo che in argomenti come questi è importante ricordarsi appunto che serve una legge e forse anche ricordarsi quali sono le leggi che esistono oggi in Italia. Spesso si nomina, avrete sempre sentito invocare quando si discute di fine vita, per esempio gli articoli della Costituzione, il 32 prima di tutto, ma anche altri, cioè tutto quei principi costituzionali che ci garantiscono di poter scegliere in materia sanitaria se e come curarci. Cioè ognuno di noi, se diciamo in un colloquio con un medico, il medico ci proporrà dei trattamenti, possiamo decidere se seguire le indicazioni del medico, che sono non esclusivamente, ma diciamo più squisitamente tecniche mediche, no? Quindi riguarderanno l'utilità o la futilità, che poi veniamo anche all'accanimento terapeutico, ma possiamo decidere anche di dire no, non vogliamo curarci, e non solo il nostro no vale sui cosiddetti mezzi straordinari, ma vale anche sugli ordinari, cioè se anche un medico ci consiglia un'aspirina o un farmaco altrettanto che potremmo considerare altrettanto ordinario o comunque insomma non così esatto, innocente o invadente come altri tipi di interventi, siamo noi a dover decidere, nessun altro. E se qualcuno, medico, familiare, ci impone quell'aspirina o quel trattamento ordinario o straordinario che sia, sta violando un nostro diritto fondamentale. Allora, questa possibilità, che ha a che fare anche poi con il consenso informato, naturalmente, cioè dobbiamo firmare, a parte i casi di TSO, cioè di trattamento sanitario obbligatorio o di urgenza, ma diciamo sono eccezioni. La norma è che dobbiamo firmare, quindi dobbiamo consentire a qualunque trattamento. Questi pilastri, diciamo, che vengono sì spesso ricordati, ma a volte poi un po' non presi davvero sul serio fino in fondo, in realtà quasi basterebbero, no? Per garantire quello che ci sembra l'estremo, diciamo la forma estrema di questo mondo, cioè l'eutanasia vera e propria. Perché? Perché nel momento in cui io posso decidere se curarmi, come curarmi, se rifiutare anche trattamenti che nell'immediato possono salvarmi la vita, l'esempio anche un po' abusato, ma ci dà molto bene l'immagine di ciò di cui stiamo parlando, è per esempio il rifiuto da parte di un testimone di Geova adulto, perché parliamo di persone, l'implicito e la premessa implicita è sempre che parliamo di persone adulte in grado di intendere, di volere e di capire le conseguenze delle proprie scelte. Fatta questa premessa, perché poi dopo andiamo se no, a parlare di altre questioni e qui arriveremo anche a, appunto, all'eutanasia infantile, ma restiamo diciamo sul terreno un po' più semplice. Un adulto in grado di intendere di volere che rifiuta per ragioni che sono sue, su cui noi non dovremmo avere nulla da dire, a meno che non ci venga a chiedere un parere, ma insomma rifiuta una trasfusione. Che per noi magari, forse non so se qui c'è qualche testimone, forse no, ma insomma, probabilmente se noi dovessimo esprimere un parere o decidere su di noi, la faremmo quella trasfusione, oppure giudicheremmo anche del nostro diritto farlo, che sia un po' la scemenza rifiutare una trasfusione di sangue e morire, no? Ma tutto ciò non può bastare a violare la libertà e la decisione di un'altra persona. Ed è questo il punto fondamentale che dovrebbe essere sempre rispettato, ed è peraltro questo che distingue drasticamente i sistemi liberali da quelli non liberali, delineando peraltro una asimmetria che è molto importante. E qual è questa asimmetria? In un contesto in cui la libertà è garantita, io posso rinunciarci, posso delegare qualcun altro, posso dire non voglio essere libera, perché nella libertà c'è anche la possibilità di non essere liberi. Al contrario, quando una legge, uno Stato, un primario, un prete o chiunque, sia un codice normativo o una persona in carne e ossa, viene a dirci con l'intento, anzi non solo viene a dirci, ma vuole imporci, viene a imporci la sua visione, siamo in tutt'altro mondo, cioè siamo in un mondo in cui non possiamo più esercitare la nostra libertà, no? La nostra autonomia, quella che si chiama appunto autodeterminazione in materia sanitaria, ma anche in altri contesti, voglio dire, questo vale in tanti altri scenari. Noi siamo, è chiaro che poi la nostra libertà deve interagire con quelle altrui, ma nei contesti sanitari è abbastanza evidente che se io decido sulla mia salute, sto decidendo sulla mia salute, non ha nulla a che vedere con voi. Certo, magari le persone che mi amano si potranno dispiacere, ma di nuovo non è una ragione abbastanza forte, no? Per vietare una scelta. Per vietare una scelta che, ripeto, ha delle conseguenze solamente in senso forte sulla mia esistenza, e in qualche modo questo mi porta anche a dire che nelle discussioni bioetiche, insomma, di filosofia morale o di questo tipo, tutto sommato il fine vita è un argomento abbastanza semplice, e per abbastanza semplice intendo che questa premessa è molto netta e molto difficile da contestare, no? Contrariamente, per esempio, se pensate all'interruzione di gravidanza, dove dobbiamo porci la questione se la nostra scelta riguarda meramente noi che scegliamo, o se appunto queste sono le questioni che riguardano lo statuto morale di vita dell'embrione, no? O se c'è qualche altro diritto da considerare. Nel caso dell'eutanasia vera e propria, o delle direttive anticipate di trattamento, o del rifiuto di qualunque intervento medico o di qualunque macchinario, perché anche questo forse è utile ricordare, la decisione appunto è nostra, su di noi. Però ci sono tantissime questioni che non tornano, diciamo così, che non è un eufemismo. Mi veniva in mente, adesso che nominavo il macchinario, se ricordate la discussione che si scatenò ai tempi di Giorgio Welby, uno dei nodi fondamentali, ancorché confusi, annodati ulteriormente, insomma senza nessuna ragione, riguardava proprio il macchinario, no? E la possibilità di interrompere quel macchinario. Cioè, la richiesta di Welby era, di nuovo mi viene a dire semplicemente, ma penso che sia chiaro quello che voglio dire con semplicemente, cioè è talmente nitido che il suo punto era legato alla libertà e all'autodeterminazione, che veramente ci si trova spesso a sorprendersi perché poi si sia scatenato tutto quel dibattito, e ogni volta si scatena. Ma insomma, Pier Giorgio Welby chiedeva due cose, che in realtà poi erano due richieste tecniche per una sostanziale concettuale. La seconda, cioè la richiesta concettuale, era: non voglio più vivere in queste condizioni. Chiarissimo, nel senso che, tra l'altro, quando lui ha scritto anche la lettera, ma anche nelle precedenti occasioni in cui lui ha parlato e commentato, lui ha sempre detto: non è neanche corretto definire la mia richiesta come una volontà di morire, io non è che voglio morire. Non voglio più vivere in queste circostanze, non voglio più vivere come sono arrivato a vivere dopo tanti anni di una malattia che progressivamente gli aveva tolto qualunque minima forma di autonomia. Quindi è importante anche il contesto di quella richiesta e di quello che appunto definiamo in alcuni momenti diritto a morire. Non voglio più vivere in queste condizioni. Questa era la sua richiesta concettuale. La richiesta concettuale aveva bisogno di due passaggi tecnici, pratici. Il primo era il distacco del ventilatore, che Giorgio Welby non era più in grado da tanti anni di respirare da solo, aveva bisogno di un ventilatore meccanico, spento il quale naturalmente sarebbe morto. Chiaro? Parentesi importante: anche rispetto a un ventilatore meccanico, se qualcuno ci viene a dire oggi: guarda che stai per non respirare più, ti vuoi attaccare a questo respiratore? Noi possiamo dire sì, possiamo dire no. Nessuno ci può obbligare. Perché diventerebbe così diverso chiedere di staccarlo quel ventilatore? Perché magari io ho deciso, no, di provarci, perché io non lo so da prima com'è vivere con un ventilatore, provo, magari mi trovo bene per un po' di anni, poi intervengono delle altre circostanze per cui io sto soffrendo troppo e non voglio più, quindi voglio interromperlo, in realtà voglio esercitare semplicemente quel diritto che in origine era dire sì e no, voglio continuare a poter dire sì o no. L'altra questione, diciamo, l'altra richiesta parallela e sempre tecnica, perché si tratta di capire cosa fare per ottenere quella richiesta, no? Era di essere sedato. Perché? Perché potete immaginare che cosa può significare quando si stacca un ventilatore e noi siamo coscienti che cosa significa fisicamente e psichicamente morire soffocati. Perdonate la durezza, ma forse è anche il caso ogni tanto di parlare di cosa succede, no? Perché anche a volte edulcorare significa poi ipocritamente aiutare chi vuole dire ma no, la bellezza, la dignità della vita, d'accordo, ma appunto di no, ognuno dovrebbe decidere per la propria. E un'altra questione importante sulla richiesta di sedazione è che la sedazione, in qualunque forma, blanda o profonda, la cosiddetta sedazione totale o terminale, in Italia è permessa per legge, cioè se in alcune circostanze, spesso quando la sintomatologia, quella dolorosa, è intrattabile, in altri modi, o diventa ingestibile, diventa che non la sopportiamo più, ci sono anche questioni di accumulo, sapete benissimo, no? Anche per le scemenze, cioè un piccolo dolore, magari un mal di denti per le prime 5 ore, no? Più o meno sopportabile, alla sesta ci toglieremo il dente quasi da soli, e pensate appunto moltiplicato in una condizione di totale immobilità, no? Ecco, la sedazione cosiddetta totale in Italia è legale, quindi se io richiedessi a un certo punto dell'evoluzione della mia patologia di essere sedata in modo profondo e significa equivalente a un'anestesia totale, quindi io non ho più coscienza di me, del tempo, dei giorni che passano e quel tempo esisterà soltanto per il mio organismo biologico e non più per quello mentale, ed esisterà in modo straziante, però mi viene da dire, per le persone sì, che aspettano soltanto, diciamo, che la malattia faccia il corso, ormai già evidente, e saranno ore o giorni, questo dipende da caso a caso. Allora anche qui la domanda che dovremmo farci, o almeno la consapevolezza che dovremmo sempre avere, è perché è permessa e moralmente in genere accettata anche quella sedazione totale, e invece spesso le persone o molte persone inorridiscono di fronte al distacco di un macchinario, no? O alla richiesta di eutanasia vera e propria, cioè di interrompere una vita, anche perché non tutte le richieste sono, come dal punto di vista clinico, analoghe a Pier Giorgio Welby, per essere più espliciti. Pier Giorgio Welby, staccato il ventilatore, il tempo, diciamo, era tra secondi e minuti di morte, perché era ovviamente legato a una condizione vitale. In tante situazioni di patologie oncologiche, per esempio, di altre patologie allo stadio terminale, il tempo è molto più lungo, non è così immediato, e quindi ci si ritrova spesso appunto a aspettare giorni in cui non, il fine, diciamo, è noto a tutti, cioè c'è una forma quasi più di ipocrisia o di non voler vedere, no? Che è, il risultato è chiaro a tutti, e di nuovo è sempre, diciamo, una risposta a una richiesta esplicita del diretto interessato. Qui è importante ogni volta discutere e sottolineare questa questione, perché per esempio mi viene in mente uno degli ultimi casi, che è quello di Brittany Maynard, che forse avete letto, la donna statunitense con un tumore al cervello, molto giovane, non ha neanche 30 anni, che ha deciso, dopo questa diagnosi tremenda, che non le lasciava nessuna ipotesi, dopo aver fatto dei tentativi, ma non c'era nessuna ipotesi, diciamo, di curabilità, a un certo punto lei ha deciso di andare in Oregon, che è uno degli stati dove è garantito il diritto a morire, perché ha detto, intanto ha commentato, e questo è interessante anche per quello che dicevi tu prima, cioè lei ha detto, io l'idea di andare in uno stato dove mi è garantita questa possibilità ha un effetto tranquillizzante. Non è detto che io userò questa possibilità, ma il fatto che esista mi fa essere meno agitata, per esempio, sul quadro clinico e sintomatico che le avevano descritto e che era terrificante, perché potete immaginare i sintomi di un tumore cerebrale, sono terribili, e lei anche descriveva alcune delle crisi, delle ultime crisi che aveva avuto, e significava perdere coscienza, non ricordare più nomi, avere crisi epilettiche, mal di testa terribili, sintomatologie incurabili e intrattabili. Ma questo appunto dovrebbe rientrare sempre in una possibilità di scegliere, ma il riferimento a Maynard l'avevo fatto per accennare all'ultima questione che volevo accennare, che riguarda la dignità, cioè e riguarda un po' il gioco sporco che si fa spesso quando si cerca di mischiare un po' appunto le questioni, dicendo ma insomma volete dire che questa vita non è degna di vivere? No, cioè non è questo il punto. Ognuno, anche qui la valutazione è personale e soggettiva, ognuno decide della propria dignità, quindi non c'è una classifica oggettiva, una lista di dignità, non c'entra nulla quando si cerca di agitare i fantasmi delle genetiche, per esempio nazionalsocialista, del fascismo o del nazismo o anche di altri stati che in alcuni anni passati, ma insomma sempre troppo recenti, hanno deciso appunto di eliminare altre persone, cioè quindi di ucciderli, di assassinare altri individui, chiamando, usando lo stesso termine, ma l'eutanasia di allora non c'entra nulla con quello di cui stiamo discutendo oggi, che non è o non sarebbe che un allargamento dei nostri diritti di libertà, dei nostri diritti civili. Quindi ogni volta appunto, l'ha fatto il Vaticano proprio con l'occasione della morte di Maynard, dicendo rispettiamo le scelte, ma non ha fatto una scelta dignitosa, detta di Maynard. Appunto qui dipende da come riempiamo le parole, insomma. E di nuovo lì c'è spesso questo gioco sugli slittamenti semantici, per cui è chiaro che tutti noi condanneremmo l'eutanasia del primo, diciamo, di allora, cioè quella che non era che appunto un elenco di persone difettose o giudicate tali da qualcun altro, no? Esattamente, forse potremmo dire che è proprio l'opposto di ciò di cui stiamo discutendo. E però troppo spesso appunto viene fuori questo discorso, no? Della dignità violata. In realtà mi viene da dire che l'unica dignità violata è quando si ignora il nostro volere, perché non vedo come si possa essere, diciamo, rispettosi della dignità se non si chiede al diretto interessato che cosa vuole fare, e spesso, e qui torniamo al dovere di vivere, spesso accade proprio questo, no? Che un diritto che è tra l'altro uno dei più forse importanti, che è il diritto alla salute, diventa un peso, un onere, un dovere di cui non possiamo quasi liberarci, no? Ed è un po' paradossale, perché appunto se gli avanzamenti medici e tecnologici devono diventare un peso, no? Quindi ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, per cui abbiamo un sacco di strumenti medici e tecnici a disposizione per stare meglio e vivere di più, ma diventa una specie di boomerang, perché nel momento in cui sono a disposizione è come se fossimo obbligati a usarli, e invece dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè dovremmo sempre rispettare quel principio che siamo noi, ognuno di noi su di noi, a poter decidere, e lasciando che quegli strumenti siano tali, cioè strumenti e possibilmente strumenti che dovrebbero farci vivere meglio, non peggio, facendoci diventare alla fine schiavi, no? Di un ventilatore meccanico o di qualunque altro trattamento giudicato appunto doveroso. L'ultima questione che prima mi era passata in mente, importante, e che spesso è stata un esempio quasi meglio della legge 40, riguarda la nutrizione e l'idratazione artificiali, che se ricorderete, quando si discuteva dei disegni di legge sulle direttive anticipate, c'erano questi dibattiti deliranti, per cui molte persone, non solo persone, voglio dire singoli, ma anche politici, e quindi persone che purtroppo poi decidono sulla nostra esistenza, hanno provato a fare questa strategia, peraltro veramente dissennata, partendo dal punto che l'autodeterminazione sanitaria è un po' difficile da contestare esplicitamente, cioè è un po' complicato venire a dire no, abbiamo sbagliato, non è vero che potete scegliere se come curarvi, decido io medico, decido io non so chi vi pare, insomma. Quindi qual è stato il tentativo? destituire la nutrizione di idratazione artificiali, che non so se voi avete idea di cosa stiamo parlando, magari poi ci torniamo, magari ci dici tu che insomma se la persona vi adatta in questo contesto, non sono trattamenti medici. Sono trattamenti di compagnia, di assistenza, di vita, e quindi cioè questo quindi è tutto un programma, insomma, non si può scegliere, cioè vi possiamo obbligare a sottostare a un trattamento in quanto trattamento non medico, che è delirante, nel senso è delirante la premessa, perché tutte le associazioni nazionali e non affermano ovviamente il carattere medico. Vi ricordo insomma che per avviare una nutrizione nella relazione artificiale serve anche qui un consenso informato, spesso sono dei buchi che vi devono fare nelle parti del corpo per far passare il liquido, no? Di idratazione e nutrizione, quindi sono interventi medici. Ma la cosa ancora più surreale è che, pur concedendo che non sono trattamenti medici, e ripeto, stiamo facendo una concessione completamente irrazionale, non segue la conseguenza che avrebbero voluto sostenere, no? Perché io posso rifiutare anche la compagnia di qualcuno, posso rifiutare l'alimentazione, il diritto, no? Ecco, posso rifiutare una serie di cose, quindi questo è forse l'esempio migliore di come i dibattiti poi vengono condotti, no? E di come poi sia rischioso immaginare che in un'aula di un Parlamento poi si metta su una legge, perché tra l'altro in molti di quei testi sulle direttive anticipate, mi ricordo uno su tutti, quello di Calabrò, in molti di quei testi leggi non si poteva scegliere sulla nutrizione e idratazione artificiale, quindi a un certo punto uno si ritrovava che o era già, diciamo, aveva già quella forma, quindi era già attaccato, oppure doveva scegliere, non poteva scegliere perché quelli in quanto trattamenti assistenziali erano obbligatori, e questo è veramente tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere, insomma è anche una gravissima contraddizione di quelle premesse che dicevamo prima, che già esistono, no? Quindi il rispetto della nostra volontà, quindi non si capisce perché se io cosciente posso rifiutare appunto l'alimentazione, non posso farlo sulla nutrizione, cioè quando ho bisogno di un intervento medico perché non posso alimentarmi autonomamente. Quindi per tornare alla semplicità di cui accennavo prima, appunto credo che se riuscissimo davvero a capire e a esplicitare il fatto che siamo liberi di scegliere se e come curarci, tutto il resto segue abbastanza semplicemente, che non significa poi che è sempre semplice nel fatto decidere o che è semplicissimo fare una legge, ma che insomma, tenendo ferme quelle premesse, non è così lontana, no? La possibilità di delineare una legge che davvero garantisca il più possibile tutte le nostre preferenze, appunto, e l'unico modo di farlo è con un approccio che sia il più leggero possibile, cioè non andando a elencare quello che dovremmo fare, ma lasciando a noi, visto che siamo diversi per tante questioni, per gusti e su anche appunto alimentari, figuriamoci rispetto alla salute, no? Questioni molto più importanti. Quindi tutte queste diversità dovrebbero essere rispettate, sia per un trattamento insomma, ordinario come un'estrazione di un dente, tanto più per condizioni o trattamenti più invadenti e invasivi.
Abbiamo ancora qualche tempo per qualche domanda.
Dunque, io volevo sapere come mai in questa sede non si è mai parlato, si è parlato solo di eutanasia, senza dirlo esplicitamente, si è parlato di accanimento terapeutico, non si è parlato di cure palliative. Perché non si parla di cure palliative? Secondo me c'è ancora troppa poca informazione, anche nella stessa classe medica, sulle cure palliative. fatto stesso che non esista ancora una scuola di specializzazione in cure palliative, per cui tanti palliativisti sono un pochino anche improvvisati, quindi non si sanno forse nemmeno fare bene, insomma, da parte di tanti medici. Ma ci sono tante persone che invece sono contentissime di aver visto morire con dignità e senza sofferenza i loro familiari grazie alle cure palliative. Quindi che quando vengono fatte nel momento giusto, nella maniera giusta, veramente sono una cosa meravigliosa, e innanzitutto per le persone che le ricevono e poi anche per i loro familiari, perché lo strazio è del malato e dei familiari. Un'altra cosa che volevo dire è questa, cioè perché una persona possa decidere a quali trattamenti essere sottoposto oppure no, deve essere, deve avere un'informazione chiara, completa e corretta sulla sua diagnosi e sulla sua prognosi, e quasi mai questo avviene, e questo tante volte, non dico per colpa, dico avranno le loro ragioni, per volontà dei familiari, che per proteggere tante volte i loro genitori anziani o i loro figli, li tengono all'oscuro e inventano tutto un sacco di frottole, eccetera. E quindi è chiaro, se io so di avere una certa malattia piuttosto che un'altra, è chiaro che... Esatto. Quindi tanti medici che soggiacciono a questo, anche se ultimamente sta prendendo piega un'altra tendenza, cioè bene, se il suo congiunto non mi fa domande, se a me il medico non fa domande, benissimo, lascio nella sua ignoranza o illusione, ma se mi fa domande io bugero ne racconto. È chiaro che poi la comunicazione va saputa fare. Ora, io lavoro nell'ambito delle cure palliative, volevo portare una piccolissima esperienza di alcuni anni fa, di quando nell'hospice in cui lavoro è stato ricoverato un signore qui di Firenze che non aveva familiare, aveva un carissimo amico e aveva invitato lui come referente. Bene, questo amico era vissuto per tanti anni in Olanda e sua moglie Fiorentina, anche lei si trovava in Olanda quando si è ammalata di un cancro alle ovaie metastatizzato, subito le fu buttata sul muso in malo modo questa diagnosi e le fu detto che poteva valersi dell'eutanasia e lei subito se ne è avvalsa. Bene, poi questo uomo si è risposato con una olandese, va bene, è venuto insomma. Anni dopo questo suo amico si è ammalato molto gravemente, è stato ricoverato insomma l'ultimo mese in hospice. Bene, lui poi ci ha scritto una lettera bellissima in cui diceva, insomma ringraziava per l'umanità, la competenza, la professionalità e diceva che mi è piaciuto insomma come l'ultimo periodo di vita insomma del mio amico, e molto probabilmente se mia moglie a suo tempo le fossero state dette con un altro modo le notizie e le fossero state prospettate e praticate le cure palliative, forse non avrebbe scelto per l'eutanasia.
Allora sì, senz'altro le cure palliative sono poco conosciute e ognuno di noi insomma più o meno direttamente ha avuto esperienza diciamo di condizioni tali che sarebbero state molto utili e invece ci si arriva sempre troppo tardi, no? O sempre quasi alla fine. Peraltro anche quando le cure palliative sono conosciute, questo non è un problema solo italiano, insomma, sono quasi veramente considerate, identificate come le cure del periodo terminale della vita, che non è neanche proprio così, cioè l'approccio palliativo è proprio un approccio diverso dalla cosiddetta, siamo costretti a essere un po' rozzi, insomma, ma insomma...
La qualità della vita.
Esattamente. La qualità della vita. Certo, quindi un'impostazione un po' diversa dalla cosiddetta medicina tradizionale e anche che in qualche modo cerca di riportare al centro dell'interesse diciamo medico e della cura appunto le singole persone più che la patologia o i sintomi, no? Quindi una considerazione complessiva, e questo è anche per esempio espresso, diciamo, dall'attenzione logistica. Per esempio, gli hospice sono strutture molto diverse dagli ospedali, no? E c'è un'attenzione anche rispetto all'assistenza domiciliare, c'è un'attenzione che riguarda, come dicevo prima, anche il contesto, che ogni tanto può sembrare banale quando si tratta di dover salvare la vita, no? Ma in realtà in una situazione di cronicizzazione della patologia è molto diverso stare a casa invece che in ospedale, o avere, no, un atteggiamento da parte delle persone che ti stanno accanto. Senz'altro vero, verissimo, facciamo però attenzione a non confondere i piani, diciamo, di quello che accade e di quello che accade malamente. Penso anche ai problemi del consenso informato di cui diceva dopo, è verissimo, c'è una grossa carenza rispetto al consenso informato e non solo sul fine vita. Però voglio dire, tutti questi problemi che sono descrittivi non dovrebbero, secondo me, non sto dicendo che fosse la sua intenzione naturalmente, ma ogni tanto sono usati per dire: ah, beh, perché parlare di eutanasia o di altri diritti quando dobbiamo, cioè, occupiamoci della terapia del dolore o delle cure palliative. Benissimo, non sono in contraddizione, cioè dovremmo fare una buona informazione su tutto. Assolutamente d'accordo, parliamo, io quando posso ne parlo. Certo, e naturalmente diciamo che forse l'ideale, ma questo è in qualunque argomento, sarebbe anche riuscire a trasmettere un'informazione molto alta a tutte le persone e non solo nel momento critico, perché è chiaro che quando poi ognuno di noi deve decidere in un momento critico ci sono tante altre difficoltà, ma se invece noi fossimo tutti informati del nostro diritto di chiedere di essere informati, di esercitare appunto una libertà, di sapere che non c'è solo, adesso mi viene da parlare di questioni oncologiche, ma insomma non è ovviamente solo questo, ma insomma che non è solo la chemioterapia, o che magari in alcune circostanze qualcuno può decidere di non fare la chemioterapia e quindi di scegliere subito le cure palliative, ci sono tante di queste possibilità. Quindi rispetto al dibattito sono assolutamente d'accordo che manchi un grosso pezzo, e manca però in tanti punti, cioè manca anche appunto sulla possibilità di scegliere, manca su che cosa significa cura. Il caso Stamina ha espresso bene questo problema quando si parlava di diritto di cura e la speranza, che non c'entrava nulla con Stamina, come non c'entra ogni volta che un cialtrone viene a dirci: con questa io mi curo. Se io vengo a dire che ho diritto di sperare che questa mi curi, sto dicendo qualcosa di molto sbagliato in ogni parola, non solo nel concetto poi risultante. E sull'aspetto palliativo, l'altro punto importante, e che forse potrebbe essere, diciamo, potrebbe venire bene per un risultato finale, è che, come dicevo prima, dando così importanza alla singola persona più che ai trattamenti, alle tecniche, alla malattia, potrebbe essere anche un modo, parlare più di cure palliative potrebbe, diciamo, essere benefico non solo per dare un'informazione importantissima sulle cure palliative specificamente, ma anche per risottolineare, visto che c'è molto bisogno, che ognuno di noi dovrebbe decidere sulla questione. L'accenno ai parenti, io ho, diciamo, un debole su questa cosa, mi fa orrore, chiedo scusa per la parola, ma veramente il fatto che ci sia questo gioco, spesso questo succede anche sui trapianti, no? Per quanto la legge dice una cosa abbastanza chiara, ma poi si chiede ai parenti. Ma non è detto, voglio dire, togliamoci dalla testa che i parenti siano le persone necessariamente intrinsecamente più, cioè se lo scegliamo, chiaro, no? Se ognuno di noi lo sceglie, quello che mi disturba è che sia dato come una specie di legge a priori, per cui se uno entra in ospedale che si parli con, non so, mia madre, mio padre o mio fratello, è dato per scontato che, e peraltro ci sarebbe una violazione ogni volta di privacy, di consenso informati, ogni volta. Ora, che questo accada nel 90% dei casi in moltissimi ospedali è un altro discorso, cioè è quel discorso descrittivo che dicevo prima, ma non dovrebbe accadere. E quando la prima volta che le diceva, accennava a morire meglio, lei ha detto: ho capito benissimo, mi sento, e ripeto, sono un po' allergica e quindi lo sottolineo per chiarire il punto, i parenti l'hanno visto morire meglio, sì, va benissimo, ma rimane il punto che a scegliere deve essere il morituro, quello che è appena morto, non i parenti perché è meglio per loro così. Chiaro qual è il punto?
La sedazione viene concordata anche con la persona che sta per morire.
Ci mancherebbe, voglio dire, no, io investirei il tutto, che magari anche qualcun altro può avere voce in capitolo, ma insomma nel momento in cui io sono cosciente nessun altro può decidere per me.
Molti familiari, soprattutto figli di persone anziane,
questo lo so benissimo, però ecco, diciamo che in una prospettiva di informare, fare corretta informazione, di parlare di cure palliative e tutto altro, e tutto quello che abbiamo detto, tutto il resto, credo che sia sempre importante ricordarsi appunto questo, che è il cardine di tutto il resto, perché altrimenti anche, perché voglio dire, non è che il paternalismo, cioè l'idea che io decido al posto tuo, è sempre animato da bastardi disgraziati. Moltissimi sono persone per bene che vogliono scegliere per il nostro bene, no? Cioè lo fanno per non farci soffrire, ma il punto, l'ambiguità è proprio questa, e l'ambivalenza anche del paternalismo sta proprio qui, che non è detto che io voglio che qualcuno scelga per il mio bene, cioè se lo scelgo va benissimo, ma se arriva qualcuno a dirmi io l'ho fatto per il tuo bene, io chiederei a voi, ma anche su questioni appunto di altra natura, se qualcuno venisse a dire, dopo che hanno scelto dove mandarvi in vacanza, chi farvi sposare, quanti figli farvi avere, vi venissero a dire l'ho fatto per il vostro bene, ma voi vi incazzate o siete felici? No.
Ringrazio moltissimo per questo tipo di pomeriggio molto molto interessante e importante. Avrei mille domande da fare, ma non è il momento. Però mentre lei parlava per le cure palliative, mi è venuto in mente, però lo devo chiedere al medico, una cosa sul cancro, che io mi sono accorta per due persone che stavano vicino a me, che era venuta come una specie di ottundimento nella persona malata, per cui non poteva credere di avere il cancro. Questo lo chiedo perché è un discorso, io sono d'accordissimo che va detto alla persona per motivi di diritti, eccetera, ma non vorrei, appunto, chiedo a un medico, che fosse proprio una specie di difesa a livello mentale dell'organismo di non volerlo credere, perché per esempio io ho amici stranieri eccetera che criticano molto il fatto che in Italia non si dice se uno sta per morire eccetera, però ecco, è una curiosità che mi è scaturita ora.
Ritorno un attimo su quanto diceva prima Chiara Ralli rispetto anche alla domanda precedente. Credo che l'aspetto fondamentale nella medicina, ma se vogliamo anche nella politica, cioè in qualsiasi approccio che in qualche modo abbia a che vedere gli altri, sia la centralità della persona, di cui l'ultimo anello è il potere decisionale della persona stessa. Non si può prescindere, quando si è medici, così come quando si è politici, di pensare sempre che la persona è al centro di qualsiasi tipo di ragionamento, e la libertà di scelta è davvero l'elemento essenziale che permette il discernimento fra quella che è la volontà personale, ma persino il credo personale anche in buona fede, e quello che invece è quello che desidera l'altro. Quello che desidera l'altro è il motore principale, da qui la corretta informazione, da qui la corretta e la necessaria completezza di notizie che si devono dare al malato, di cui la classe medica è sempre più portatrice, sempre più consapevole. D'altra parte, per esempio, per quanto riguarda l'eutanasia, è uscito un recente numero del British Medical Journal che dice è necessario che si arrivi in tutti i paesi a legiferare, perché le persone devono essere libere di decidere, ovviamente sulla base di una completezza di informazioni. Ritornando alla domanda della signora per quanto riguarda il cancro, la percezione della malattia è una cosa molto individuale, molto soggettiva, molto simile, se vogliamo, a decidere sulla propria vita, nel senso che ognuno percepisce la malattia, la vive sino alla sua fase più estrema in maniera assolutamente autonoma e assolutamente soggettiva. E questo ovviamente discrimina fra una persona e l'altra, quale può essere il suo grado di percezione, il suo grado di accettazione, il suo grado di consapevolezza, il suo grado di volerla vedere, il suo grado di volerla elaborare e metabolizzare. Questo è uno degli aspetti principali che ogni medico, ma anche ogni familiare, ogni paziente sperimenta laddove ci siano malattie. Ovviamente quando queste sono malattie gravissime, incurabili, aumenta in maniera importante. Poi ovviamente a seconda del tipo di neoplasia, ma tutte le neoplasie nella fase terminale hanno chiaramente un decadimento importante sia neuropsichico che fisico, insomma, per cui ci si avvicina a dei momenti in cui di fatto, insomma, la percezione non è più così presente, per non arrivare poi alla fine alle neoplasie, dove ci sono o per sede primaria o per sede metastatica il coinvolgimento appunto del sistema nervoso centrale, laddove anche questo ovviamente assume una rilevanza importante nel grado di percezione. Tanto che la volontà del paziente, se arrivare a volere avere quelle terapie o se volerle accettare, non accettare, si manifesta la maggior parte delle volte precedentemente, ovviamente, che si arrivi a una fase in cui poi successivamente diventa molto difficile anche per tutta una serie di motivi detti essere, insomma, così capaci di prendere una decisione. Insomma, questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè riuscire a prendere una decisione che poi può cambiare, per carità, insomma, cioè non è detto che la decisione debba mantenere la stessa. Ecco, però la centralità della persona, ognuno di noi deve essere libero in grado di autonomia e non sottoposto a pressioni di ogni tipo di decidere se e come vuole vivere, se vuole invece interrompere questa vita. Ripeto, è un diritto, non è un dovere. Grazie.
Una domanda?
Sì.
Volevo qualche notizia su questi DART, cioè queste direttive anticipate di trattamento. È una cosa legale che esiste? Perché, cioè, io personalmente ho fatto una cosa presso un notaio qui a Firenze, che non so che valore abbia, in cui ho dichiarato il mio rifiuto dell'accanimento terapeutico, eccetera. Questi DART non li avevo mai sentiti nominare, cioè è qualcosa che esiste?
Allora, ci sono... No, rido per mia piangere, perché ci sono stati un sacco di disegni di legge qualche anno fa, erano 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo neanche quando è che c'è stata l'ultima discussione, quindi una legge sulle direttive anticipate del trattamento non c'è. Nel frattempo però ci sono stati tanti comuni o regioni che hanno fatto delle formule più o meno analoghe, insomma, in genere credo che siano, insomma, dichiarazioni simili forse a quella che ha fatto lei rispetto a trattamenti da declinare. Un'altra strada che è stata percorsa molto interessante, ma appunto con i rischi anche di quella eterogeneità di cui dicevo prima, è l'amministrazione di sostegno. Cioè c'è una legge che permette di scegliere un po' come la figura, quella del tutore, no? Per le direttive anticipate, di scegliere un amministratore di sostegno al quale si può delegare anche, in caso di nostra incoscienza, le decisioni rispetto alla nostra salute. Ci sono stati dei casi che hanno avuto anche, insomma, un po' di dibattito acceso al riguardo, di giudici quindi che hanno appunto acconsentito a quello che poteva essere un analogo di un testo di legge, insomma di una legge. Lo scenario però è un po' incerto, nel senso che mi verrebbe da dire probabilmente è meglio avere un documento del genere che non averlo. Credo anche che nel momento in cui scoppiasse una polemica da parte di un sanitario, da parte di qualche parente, lo scenario potrebbe essere un po' nebbioso, anche perché c'è tutto un problema che richiederebbe, insomma, una discussione molto lunga, ma insomma che riguarda la cosiddetta medicina difensiva, riguarda tutto il problema di come i medici sono spesso anche a rischio in circostanze in cui non fanno dei trattamenti, proprio per questa situazione, cioè arriva un paziente magari in condizioni insomma semi disperate o comunque in condizioni molto gravi, magari non c'è tempo, non c'è modo di capire e di parlare, il medico decide di non intubare o di non procedere con degli interventi aggressivi e massicci, il figlio e il parente denunciano l'ospedale. Cioè, questo anche per dire che ogni volta che poi andiamo a parlare di principi, e qui rimane facile il discorso sui principi, dopodiché dobbiamo appunto ricordarci tutto quello che è il reale, quindi appunto prima si accennava appunto allo stato di conoscenza delle cure palliative e anche al problema dell'accesso alle cure palliative, perché è chiaro che l'accesso è fatto di tanti pezzi e un pezzo fondamentale è la conoscenza. Se io non so che esistono le cure palliative, se vengo a sapere che esiste un hospice, no, solo quando è una condizione critica è tutto molto più difficile. Ed è anche per questo che sarebbe augurabile che i dibattiti si svolgessero in altri termini, quindi cercando appunto di dare informazioni e non per esempio perdendo mesi sulla questione dello statuto medico, della nutrizione artificiale o di quello che potremmo o non potremmo scegliere, visto che al momento lo scenario è abbastanza chiaro anche dal punto costituzionale, cioè pur ammettendo per carità, gli squilibrati sono ovunque, ma insomma immagino che sarebbe un po' difficile dal punto di vista costituzionale difendere appunto la lesione di una nostra libertà di scegliere. È chiaro che lo scenario si complica quando, e a questo dovrebbero servire le direttive anticipate di trattamento, quando non c'è una coscienza del singolo, quindi è più difficile che ci sia una nostra difesa attiva, no? Ed è per questo che si ipotizzano questi strumenti. Chiaramente l'ideale sarebbe riuscire a parlarne, riuscire a di nuovo anche qui, no? Con diverse competenze, perché probabilmente se qui ci fosse un giurista ci potrebbe dare anche, no? Ci potrebbe fare altri esempi che sono nodi conflittuali da evitare o da sciogliere o come procedere. Ci sono gli aspetti clinici, ci sono appunto quelli palliativi, quello che succede anche però negli ospedali è importante da sapere una volta che uno poi deve decidere, no? Dal punto di vista politico o normativo come andare a intervenire. È chiaro che il più grosso ostacolo, anche faticosamente è difficile immaginare insomma come superarlo, è proprio quello che riguarda il consenso informato. È chiaro, certo, che per compiere una decisione che sia davvero tale devo essere informata, avere gli strumenti per farlo, ma per far questo non basta un colloquio di 5 minuti magari quando mi hanno appena detto che ho un tumore o un'altra patologia. Dovrebbe essere un percorso attraverso cui si arriva e ci dovrebbero essere alcuni, prima era sempre lei, no? Che diceva, faceva l'accenno al problema della comunicazione, non è neanche chiaro, cioè anche quella è una questione che pure se io magari sono, ho tanta buona volontà, ma non ho detto che io sappia dire bene, magari sono un ottimo clinico, sono un chirurgo pazzesco, un oncologo meraviglioso, ma magari non so dirti, no? Non sono in grado di non ho gli strumenti, non ce l'ho perché non ce l'ho i miei personali, e nessuno mi ha spiegato come fare. Non è detto che la pratica clinica basti, no? Costruire una capacità che è oltre e che non può essere neanche però ridotta all'empatia, perché l'empatia, voglio dire, è una roba talmente vaga che è estremamente difficile. Ci sono dei modi, ci sono delle tecniche. È chiaro che poi quello che ti sto per dire rimane quello, ma è molto diverso il modo in cui ci si arriva, in cui si coinvolgono le altre persone, in cui si arriva a costruire un lavoro di equipe da un lato e dall'altro, cioè sia sul fronte diciamo tecnico, quindi l'ospedale medici, ma sia sul fronte appunto familiare e parentale. E l'idea appunto dell'hospice è proprio rivoluzionaria, dell'hospice e delle cure palliative, sta proprio in questo ridistribuire i ruoli, quindi al centro la persona, e sarà la persona a decidere se, come e quando gli altri interverranno e con quali strumenti, no? È chiaro che ecco, per questo serve un sacco di tempo e un sacco di energie che in tanti casi non ci sono, anche perché poi appunto qui potremmo starci altri pomeriggi, ci sono anche dei problemi che sono molto lontani da quelli di cui abbiamo discusso oggi pomeriggio, che chiaramente riguardano come si assumono in ospedale i medici o il personale sanitario o extrasanitario, perché anche questo è il problema. Come si formano i medici, cosa c'è in quella, appunto, prima si diceva, no? Si ricordava che manca tutto un discorso sulla palliazione e la formazione, così come nella formazione manca la questione bioetica seria, se non i clericali ultraconservatori l'hanno capita bene questa cosa, non a caso spesso nei percorsi formativi la bioetica c'è. Però c'è, ahimè, nella versione che dicevo prima, cioè tipo mastino, per cui ti si dice questo no, questo no, questo no, ma non vedo che non c'è molto di interessante come elenco di no. Quello che è interessante ed è difficile da fare è dare alle persone gli strumenti per poi decidere e compiere appunto delle decisioni che siano davvero tali, quindi con un processo informativo, ma insomma anche voglio dire come si prendono le decisioni non è una cosa così automatica e semplice ed ha a che fare con le argomentazioni e non solo con le informazioni, perché tante volte alcuni degli esempi che abbiamo fatto queste inferenze sballate sono anche esempi di come ragioniamo male. Allora partiamo da una premessa e arriviamo a una conclusione che non c'entra nulla con quella premessa. Però anche questo fa parte di un buco, di una formazione che è universitaria, senz'altro, ma insomma di altra natura, e che dovrebbe riguardare ovviamente non solo appunto i medici, ma anche, prima facevamo l'esempio dei giudici, è chiaro che quando uno va in tribunale a dire ma io che faccio, questo mezzo ordinario, straordinario, accanimento, ma uno coraccio che non ha mai, cioè che ne sa, come ci risponde, no? E non è solo, no? Poi sì, è una responsabilità, chiaro, sì, certo, che uno dovrebbe saper rispondere, però diciamo che è un problema reale che non possiamo ignorare, no? Il fatto poi di ricorrere appunto ai mezzi estremi, di andare dal giudice del tribunale, non tutti, c'è stata una sentenza straordinaria sul caso Stamina che è arrivata da Torino, da un giudice del lavoro, che ha fatto tutto un percorso anche storico sui ciarlatani, sul metodo scientifico, era una sentenza meravigliosa, ma se andate a leggere altre 300 o 400 trovate delle cose da strapparsi i capelli. Quindi poi lì come è successo quel giudice, come è venuto fuori, perché ha studiato lui da solo, perché qualcuno l'ha formato, non lo sappiamo, quindi il risultato è così eterogeneo e imprevedibile.
Scusate, voi avete trattato il problema eutanasia unicamente ed esclusivamente a un problema medico, cioè alle patologie, che portano alla morte sicuramente, però c'è un altro problema, so. L'eutanasia si può anche prendere in considerazione delle persone che magari vivono, stanno bene fisicamente, però hanno problemi filosofici esistenziali, per cui anche loro devono avere diritto, non necessariamente deve essere una persona che è lì nel punto di morte, dico bene.
No, allora,
in un campo.
È giustissimo. È giustissimo e diciamo che sconfiniamo anche il terreno medico in senso più o meno tecnico e più o meno stringente, diciamo, nel senso che c'è un diritto, diciamo, a morire o a scegliere della propria vita, quando si parla per esempio di diritto al suicidio o di tutti i problemi di depenalizzazione dei tentati suicidi, no? Cioè c'è tutto un mondo che diciamo che allora c'è una questione che diventa, non ci sono confini così netti, quando intervengono delle patologie si va a confinare con un mondo che è quello appunto sanitario, perché spesso c'è anche l'intervento di altre persone e quindi si fa fatto un discorso, se io ho bisogno di un medico come nel suicidio assistito o nell'emergenza vera e propria c'è un problema diverso, se io sono in grado, diciamo, in autonoma, come sono io in questo momento, decidessi oggi o domani di uccidermi, se parlo da sola. Mi rendo conto che è un po' rotto quello che ho appena detto, ma insomma più o meno è questo.
Io avrei diritto di accedere a una
eutanasia attiva, capito? Come ha fatto per esempio Lucio Magni, soltanto per fare l'esempio.
E lì, diciamo, è forse un dominio a metà, che potremmo dire a metà, ed è un terreno un po' più complicato, perché diciamo entriamo nel mondo delle psicopatologie, delle ragioni psichiatriche per richiedere. Io non voglio affatto diminuire né, no, ma diciamo non abbiamo avuto tempo e modo di parlarne, ma è senz'altro un altro mondo che ha assoluta legittimità di essere considerato e peraltro, se vi ricordate, un altro dei tentativi brutti e contraddittori rispetto a Wellby o altre persone che spesso si dice: ah, ma tu sei mal terminale, sei depresso, non puoi decidere, no? Come se innanzitutto io non credo che una persona come Wellby potesse essere clinicamente definita depressa. Quindi questo è un primo problema diagnostico. Anche in presenza di una diagnosi, di una psicopatologia di un certo tipo, penso alla depressione, ma tante altre, non è automaticamente, ovviamente, esclusa la capacità di prendere una decisione, cioè non è che un depresso è automaticamente più in grado di intendere il volere, perciò anche qui un tentativo sporco malafede, insomma, di voler espropriare una persona che ha una patologia, peraltro qui anche entriamo in un terreno ancora più complicato, perché non è detto che la patologia psichiatrica non sia una patologia poi, diciamo, pratica, cioè qui sconfiniamo molto, ma insomma voglio dire anche quella è una malattia come un'altra, no? E quindi anche in quelle circostanze ci deve essere una possibilità di esercitare una libera scelta, perché i sintomi che non sono gli stessi di una non so, di una malattia neurodegenerativa o di un tumore, ma sono comunque sintomi che non sono mica immaginabili, cioè sono sintomi di una malattia che è un'altra malattia, ma appunto non va esclusa o considerata, diciamo, estranea a questa discussione. Ovviamente quando ci sono appunto diagnosi o discorsi che si muovono in questo terreno è più difficile, non impossibile assolutamente, è un po' più difficile andare a analizzare le premesse che sono quelle che abbiamo detto, cioè appunto la capacità di rendersi conto, anche la reflessività, no? Però anche tutti questi discorsi hanno senz'altro un limite, nel senso che appare molto molto brutto e più somigliante al brutto paternalismo, quello di ridurre una condizione patologica di questo tipo, una richiesta di questo tipo, a una specie di capriccio per cui uno si dice: vabbè, ma sei depresso, non ti passa, no? Questo è un modo proprio per descrivere in modo caricaturale un problema che è, ripeto, forse un po' più complicato delle patologie, quelle più, insomma, clinicamente più riconoscibili, in senso più visibili, non riconoscibili, no? Che hanno dei sintomi fisici, ma appunto anche i sintomi della depressione sono sintomi fisici, anche la depressione è una malattia fisica in qualche modo, no?
Uno può non essere depresso e voler comunque,
certo.
Io rinuncio alla vita. Io sono stato libero in Italia, se uno
sì,
vuole.
Io sono d'accordissimo con questa premessa e credo che sia necessario anche affrontare qualunque
certo.
Declinazione.
Uno non deve essere obbligato a buttarsi al terzo piano.
No,
questo discorso.
Certamente quando appunto in genere le discussioni su l'intervento di altre persone si muovono in una condizione di terminalità. Ovviamente non è detto che ciò sia giusto e che ci si debba limitare a questo. Chiaramente in molte di queste circostanze c'è proprio un problema di non autonomia anche fisica e quindi la questione diventa più complicata, nel senso che poi c'è tutto un discorso di rapporti tra individui, no? Quando appunto ho bisogno di un medico che mi aiuti ed è chiaro che la discussione deve essere fatta considerando che c'è una correlazione e insomma, un intreccio di responsabilità.
No, volevo solo per completezza dell'informazione dire che in Toscana
c'era con la Commissione regionale di bioetica del 2001 ed esiste ancora, nonostante la Commissione regionale di bioetica sia stata abolita per diciamo, omissione da 5 anni, un gruppo che si chiama Gruppo di Pontignano che si occupa dell'etica delle cure di fine vita. E quindi documenti, glossari, eccetera, si possono trovare sul sito www.laborcare.it, si scrive laborcare.it, e per le cure palliative ugualmente www.leniterapia.it, ci sono molti di questi documenti, quindi anche moduli, e ricordo che nel 1992, quindi in tempi piuttosto lontani, la consulta di bioetica, una consulta laica nata in Lombardia, ha fatto la prima biocard, che è una carta di autodeterminazione, credo sia molto utile in tempi non sospetti, in piena salute eccetera, provare a leggere e vedere quanto uno potrebbe affidarsi ad un fiduciario nel caso che anche all'improvviso, per una, non un cancro ma un infarto, un ictus eccetera, potesse improvvisamente non essere capace di tenere di volere. È un modo per allenarsi a pensare che siamo a termine comunque, anche se siamo in ottima salute, perché uscendo di qui sulle strisce qualcuno ci investe. È un modo per allenarci ad addomesticare, come diceva il piccolo principe, anche il concetto della morte che teniamo un po' troppo lontano per chissà mai quando.